Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprono di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Ieri sera ci siamo fermati a contemplare in Gesù colui che vive la misericordia e pone gesti di misericordia che interpretano il cuore di Dio e che danno volto autentico al volto dell'uomo. E mi pare che sia sempre suggestivo e interessante vedere come qui nei gesti di Gesù, nel modo di atteggiarsi di Gesù, nelle scelte di Gesù, di fatto confluisce un po' tutta la storia del suo popolo. E Gesù in realtà raccoglie e sintetizza gli atteggiamenti e il cuore del suo popolo. Rilegge la scrittura proprio anche per reinterpretare il proprio ministero e per rileggere il proprio volto. L'abbiamo sentito proprio anche questa sera, nel testo del Vangelo, per leggere il mistero della propria vita, il proprio ministero, riprende grandi luoghi e grandi momenti, grandi figure del Primo Testamento, dell'Antico Testamento. Giona, il testimone della misericordia, il profeta che suo malgrado lui è testimone della misericordia, che deve prendersi a cuore la povertà e l'insipienza del popolo di Ninive, straniero e nemico, per dire del cuore di Dio. Giona farà fatica in questo, e sarebbe interessante rileggere proprio anche tutta la sua vicenda. Ma per Gesù la vicenda di Giona diventa una delle chiavi con le quali rileggerà la propria esistenza, il proprio ministero. Lui, testimone della misericordia, volto della misericordia. E sarà proprio anche Giona a permettergli di rileggere addirittura il mistero della sua morte e risurrezione, del dono della propria vita che viene riconosciuto come autentico e vero dal Padre. E anche la figura di Salomone ritorna come figura che consegna la sapienza, che è figura capace di raccogliere i popoli, la regina di Saba che viene. E anche qui Gesù saprà rileggere il proprio essere la sapienza per il suo popolo, e insieme l'uomo aperto a tutti, capace di accogliere tutti. Mi pare che sia importante e interessante appunto vedere come in Gesù si raccoglie tutta la storia e tutta la vicenda del suo popolo. E Gesù incomincia a rileggere attraverso le scritture che conosce, che impara, che studia, il volto misericordioso di Dio, quel volto che si china su tutti, che davvero usa misericordia con ciascuno. Penso sarebbe interessante rileggere qui quei testi, ad esempio, del roveto ardente, dell'Esodo, quando Dio si mostra come colui che sente la voce del suo popolo, il grido degli oppressi. Prima della vocazione di Mosè, nel libro dell'Esodo, sta scritto così. Mi permetto di leggerlo perché è un testo molto fresco da questo punto di vista. Dopo molto tempo, il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù. Alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. E subito dopo inizia il racconto della vocazione di Mosè. Mi sembra molto forte. E qui non si parla di opere di misericordia così come le enumeriamo noi, ma c'è tutto il cuore di queste. Potremmo ritrovarle sottilmente, ma nei gesti e nei termini che vengono utilizzati mi pare in maniera splendida. Si dice di questa attenzione profonda alla miseria. Dio che ascolta, Dio che si prende cura, Dio che vede, che guarda. È questo il volto di Dio che le scritture consegnano a Gesù. Questo volto che si pone dalla parte degli ultimi. Il Dio degli oppressi, il Dio degli ebrei, appunto, non è per niente scontato dire questo. In un contesto nel quale gli dèi sono dèi vittoriosi che conducono a vittoria e che sono potenti. Dio si presenta nella storia come il Dio degli ebrei, il Dio degli ultimi, il Dio dei poveracci, il Dio degli oppressi. E mi pare che appunto sia un volto splendido questo che ci consegna. Gesù conosce profondamente le scritture e conosce profondamente questo volto di Dio che le scritture gli consegnano. Intuirà profondamente lui, il figlio, il volto del padre, ma lo conosce proprio anche così, attraverso la storia del suo popolo, attraverso il prendersi a cuore di Dio del suo popolo. E tra l'altro ancora un testo del Deuteronomio dice così, mi permetto di leggere, ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. È delicatissimo. È Dio che si prende cura del suo popolo, lo educa, e sarebbe interessante rileggere le opere di misericordia spirituale. E insieme, mentre educa il suo popolo, lo conduce, lo nutre, gli dà da mangiare, e non soltanto il pane, ma anche ciò che costituisce il senso della vita. E non gli permette di essere senza vestito, non gli si logora addosso il vestito al suo popolo. Mi pare che sia così, molto suggestivo, perché in maniera anche molto, molto materiale quasi, ti dice di una cura e di un accompagnamento. Il volto di Dio conosciuto dal popolo di Israele è così, è questo. Conosciuto attraverso l'esperienza concreta del suo camminare, del suo uscire dall'Egitto. Non è soltanto il volto astratto di Dio che viene conosciuto perché qualcuno te ne parla. In qualche modo l'hai sperimentato, nel fatto che camminando sei uscito verso la libertà e sei stato nutrito, hai trovato da mangiare anche nel deserto, hai trovato da bere, hai potuto vestirti. E sarebbe interessante rileggere anche quanto Dio si presenta come colui che offre ciò che è necessario per la vita dell'uomo. Anche con i patriarchi precedentemente. È colui che offre la discendenza e offre la terra. Promette discendenza e terra. In un testo che è successivo, ma che mi pare molto, molto bello, mentre si commentano i gesti di Dio, si scrive così nel Targum, nella spiegazione al Deuteronomio in ambito giudaico, e si vede Dio come colui che ti insegna davvero a vivere prendendoti cura del tuo fratello, perché lui è così, perché lui per primo lo fa. E ti consegna questo come cammino. Benedetto il nome del Maestro dell'Universo, che ci ha insegnato le sue vie giuste. Egli ci ha insegnato a vestire quelli che sono nudi, quando lui stesso ha vestito Adamo ed Eva. ci ha insegnato a visitare i malati, quando è apparso nella pianura di Mamre ad Abramo, che soffriva ancora per il taglio della sua circoncisione. Ci ha insegnato a nutrire i poveri, quando ha fatto scendere il pane dal cielo per i figli di Israele. E quando Mosè è morto, ci ha insegnato a seppellire i morti. E appunto, le opere di carità verranno viste un po' come limitare l'agire di Dio, eh? Limitare Dio, il tentare di dare forma alla sua misericordia, e mi pare suggestivo. E concludo soltanto con un altro riferimento, al fatto che tante volte, mentre la scrittura guida il popolo di Israele a recuperare i gesti forti del suo vivere la cura per i fratelli, continua a ridire di agire come fa Dio, ma insieme anche ti consegna l'esperienza tua come luogo a partire dal quale capire che è bene, è giusto amare il fratello. Quante volte torna quell'invito a prendersi cura del forestiero, perché anche tu sei stato forestiero nel paese d'Egitto. Ricordati. Pensa a quello che hai vissuto tu e prenditi cura del fratello. E il Levitico domanderà di amare il prossimo tuo come te stesso, che verrà ripreso poi da Gesù, appunto, in maniera forte. Termino qui, semplicemente per dire che ancora una volta la scrittura ci prende per mano per indicarci alcuni gesti da vivere umanamente e per viverli nella scoperta continua del volto dell'uomo e del volto di Dio. E Gesù, l'abbiamo visto ieri, vivrà questo profondamente e teneramente e lo riconsegnerà, lo vedremo i prossimi giorni, alla sua comunità come cammino da seguire e da vivere.